Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 7, versetti 1-10. Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco che consumò l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio. I sacerdoti non potevano entrare nel tempio del Signore, perché la gloria del Signore lo riempiva. Tutti gli israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e celebrarono il Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Il re e tutto il popolo offrirono un sacrificio davanti al Signore. Il re Salomone offrì in sacrificio 22.000 giovenchi e 120.000 pecore. Così il re e tutto il popolo dedicarono il Tempio di Dio. I sacerdoti attendevano al servizio e così pure i leviti con tutti gli strumenti musicali che il re Davide aveva fatto per celebrare il Signore, perché il suo amore è per sempre, quando salmodiava per mezzo loro. I sacerdoti suonavano le trombe di fronte ai leviti, mentre tutti gli israeliti stavano in piedi. Salomone consacrò il centro del cortile che era di fronte al tempio del Signore. Infatti lì offrì gli olocausti e il grasso dei sacrifici di comunione, perché l'altare di bronzo eretto da Salomone non poteva contenere l'olocausto, l'offerta e i grassi. In quel tempo Salomone celebrò la festa per 7 giorni. Tutto Israele, dall'ingresso di Kamat, dal torrente di Egitto, un'assemblea grandissima era con lui. Nel giorno 8 ci fu una riunione solenne, essendo durata la dedicazione dell'altare 7 giorni e 7 giorni anche la festa. Il 23 del 7° mese Salomone congedò il popolo perché tornasse alle sue tende contento e con la gioia nel cuore per il bene concesso dal Signore a Davide, a Salomone e a Israele, suo popolo. Parola di Dio.
Volevo segnalare, per aprire il nostro dialogo, come i versetti 1, 2, 3 del brano di oggi, del capitolo 7, e anche i versetti 5 e 6 sono propri del racconto del cronista rispetto al libro dei re. Quindi possiamo notare il contenuto dei primi 3 versetti che il cronista ha aggiunto, come anche i versetti 5 e 6.
Una piccolissima osservazione che nella vecchia traduzione, che è quella che io uso normalmente, non appare, invece appare già di più nella nuova traduzione. Al versetto 6 dice che i leviti, con gli strumenti musicali, svolgevano il loro servizio, con gli strumenti musicali che Davide re aveva fatto per lodare il Signore, perché la sua misericordia è eterna. Alcune traduzioni dicono quando Davide lodava il Signore per mezzo loro. E questo mi è sembrato molto bello, che Davide aveva composto e aveva messo. È così, vero?
Certo.
Il versetto 6 è così. È molto bello che Davide, in quei capitoli in cui ha stabilito le famiglie dei cantori nel Tempio, lo ha fatto per lodare il Signore per mezzo loro.
Qui spiega su questo punto, è interessante che è una parte, come dicevamo, propria del cronista, anche questa, spiega che probabilmente si riferisce ad ambedue le cose, cioè nella tradizione, come la vede il cronista, sia gli strumenti che i salmi di Davide, per cui in un certo senso è sempre Davide, insomma, che loda, che suona e che loda il Signore, perché si continua a usare ciò che Davide ha creato, ha predisposto, anche nei salmi.
Sì, tanto più che il brano di oggi si conclude dicendo che il popolo torna a casa con la gioia nel cuore per il bene concesso dal Signore a Davide. Davide è sempre presente, Davide è ancora vivo, si può dire, e continua a lodare il Signore.
Ma questi primi tre versetti mi richiamava la fine dell'Esodo, quando Mosè, mi sembra ci siano proprio quasi le stesse parole, quando Mosè, il capitolo 40 dell'Esodo, il 33 e 35, dice: terminò l'opera e allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube dimorava su di essa e la gloria del Signore la riempiva. E quindi mi sembrava un po' che fosse la stessa cosa, cioè una grande manifestazione di Dio, come appunto allora prese dimora nella tenda costruita da Mosè, così prende dimora nel tempio costruito da Salomone. Sembra appunto strano che poi i sacerdoti che fanno tutti quei sacrifici non possono stare nel tempio. Non so come si combina questa cosa, che dice non potevano entrare nel tempio e poi però fanno i sacrifici nel tempio, cioè è una cosa stupenda, insomma, così.
Viene interrotto il loro lavoro,
appunto.
Non possono farlo,
non posso, vabbè, così.
Fa tutto il Signore, no?
Sì, fa
penso, non lo so, questo hai ragione.
No, comunque, insomma.
Beh, io sì, no, così sembra dire. Anche se siamo sempre nel cortile, gli olocausti non si offrono dentro la casa, si offrono davanti.
Scusate, io non, veramente non ho fatto la preghiera, quindi non, però quando abbiamo fatto il capitolo quinto, ecco, mi avevo notato questa cosa, ci ha detto mi colpisce questo richiamo due volte, questa teofania, la gloria del Signore riempì il Tempio all'inizio, poi riempì il Tempio alla fine, quando si è verificato questa cosa. E così mi sembrava, così, fare un parallelo forse un po' esterno con la liturgia eucaristica, con il canone, la preghiera consacratoria, no? Mi pare di ricordare da cose passate che si dice quando il pane e il vino sono trasformati nel corpo e sangue di Gesù, si dice che è tutta la preghiera nel suo insieme è consacratoria, e quindi questa è così anche, c'è il canto e in seguito, come conseguenza, insomma, in coincidenza, la gloria riempì il Tempio, e poi c'è la preghiera di Salomone, e qui di nuovo viene richiamata questa teofania e poi la discesa di questo fuoco che trasforma in qualche modo le offerte, le consuma, un segno forse di qualcosa che sarà. Che poi non è che tutti i giorni il fuoco scendeva dal cielo, consumava le offerte, è un momento molto particolare, una, un segno divino molto particolare adesso che si compie su queste offerte.
Anch'io avevo guardato la conclusione dell'Esodo, perché appunto c'è un richiamo quasi identico quando Mosè compì la sua opera, e qui il brano di oggi comincia come Mosè, come Salomone compì la sua preghiera, il fuoco scese dal cielo e consumò l'olocausto. Ma avevo guardato anche la preghiera di Elia quando il popolo aveva adorato Baal e c'è stata la grande sfida con i sacerdoti di Baal, che Elia prega e invoca la manifestazione di Dio e cade il fuoco dal cielo, dice al capitolo 18 del primo libro dei Re, cadde fuoco dal Signore, dal cielo, e divorò gli olocausti e asciugò tutta l'acqua che lui aveva versato intorno agli olocausti. E mi aveva molto colpito che l'effetto di questo sia qui e sia nel libro dei Re è che dopo questo tutto il popolo si prostra e adora Dio. E anche nel libro dei Re dice: cadde tutto il popolo sul proprio volto e disse: veramente il Signore è Dio, Egli è Dio. E c'è questa confessione di fede e questo atto di adorazione dopo l'esaudimento della preghiera da parte di Dio, che manifesta la sua gloria e riempie la sua casa e risponde, esaudisce la preghiera di Salomone, e il popolo adora, finalmente adora, si prostra sul suo volto a terra e adora e loda il Signore, dice qua esplicita, adora e loda perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia. E poi c'è un'assonanza che in greco fa molta impressione e non può sfuggire, perché il greco dice che il popolo si prostra a terra sul litostroto, che è il pavimento, il mosaico. Litostroto vuol dire pietre tagliate, però è chiaro che è un richiamo, è un, che fa subito pensare alla derisione del vero re quando si inginocchiano davanti a lui: salve re dei giudei, nel litostroto. E la gloria del Signore in quel momento è assolutamente nascosta sotto l'ecce homo.
Non so se c'è qualcuno brevemente, mi pare che il tempo stia scadendo. Appunto, allora dalle cose dette abbiamo già anche rilevato altre volte, però mi pare importante, dal momento che in particolare questi versetti dall'1 al 3 e anche il 5 e il 6 sono propri del cronista, è una sottolineatura di quello che avvenne in continuità con il Sinai. E io vorrei far notare come sia centrale quello che si dice nel versetto 3: tutto Israele vedeva, come al Sinai. Tutto Israele vedeva. Cosa vuol dire il cronista dicendo, insistendo sulla liturgia, sottolineando, abbiamo già visto come la gloria è scesa, in un certo senso attirata dalla liturgia, dai canti, perché Dio è buono, eccetera, anche qui. Cioè, mi sembra che voglia dire, e questo per noi può essere molto importante per la nostra fede, perché questa è la fede di Israele, cioè che dove c'è la liturgia, dove c'è la lode, c'è la presenza del Signore. È chiaro che è stato un giorno straordinario, è stato un momento straordinario come fu al Sinai, ma indica la continuità, come avete notato, col Sinai, e la manifestazione della presenza di Dio, perché si tratta di una manifestazione, in questi due segni, notiamo che sono tutte e due, come al Sinai, come è stato ben detto sia da Gemma che c'è la presenza della nube e la presenza del fuoco, e si dice, mi pare al versetto 38 del capitolo 40 dell'Esodo, che questi rimanevano questi due segni, di giorno la nube, di notte il fuoco, dove Dio era disceso. E anche qui vediamo questo. Comunque tutto Israele vede, però questo è sempre presente, cioè questo avviene sempre, perché abitualmente questo non si può percepire, non si può vedere, mentre tutto Israele vedeva. E poi l'altra cosa che voglio sottolineare è l'insistenza del cronista alla fine, insomma insiste, precisa molto bene che si è trattato di una grande festa, perché c'era sette giorni per sette giorni per la dedicazione del Tempio, più sette giorni per la festa delle capanne, più l'ottavo giorno, perché la festa delle capanne prevede un extra, che è sempre presentato come un extra, che è l'ottavo giorno, molto particolare, di cui adesso non vogliamo parlare. Comunque qui sottolinea questo aspetto e il fatto che tutti andarono via con la gioia nel cuore, tutto Israele, perché anche questo vuol sottolineare, questo è già uno dei comandamenti fondamentali della liturgia, già nel libro dei Numeri, nel Levitico, nel libro dei Numeri, cioè la gioia è un comandamento. Ma qui si sottolinea che la gioia del popolo di Dio è la liturgia.